Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore, Guam, Rienhai, Di San Guam.
Chego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi abbiamo uno speciale dedicato alla teoria radiosismica. Ci occupiamo di un tema dal forte sapore scientifico e lo affrontiamo con la massima serietà che gli spetta. Oggi infatti vi vogliamo parlare della cosiddetta teoria radiosismica. In sostanza i fenomeni sismici produrrebbero delle onde elettromagnetiche nel campo delle onde lunghe, ultralunghe o meglio delle BLF, che se opportunamente monitorate avvertirebbero con alcune ore di anticipo l'arrivo di un terremoto. La ricerca scientifica che in un primo momento ha investito molti soldi in questo campo ha a un certo momento segnato una battuta d'arresto, primo perché la Terra viene studiata dai satelliti per telerilevamento e secondo perché le frequenze BLF normalmente in uso dai sottomarini sarebbero off limits, ovvero segreto militare per i ricercatori. Non sono di questo avviso gli americani che proprio recentemente attraverso una rete di comunicazione dei loro sommergibili sono riusciti a registrare con una decina di ore di anticipo i fenomeni precursori di un forte terremoto poi verificatosi in California. Gli studi sono proseguiti e come è noto anche in Giappone si è molto avanti su questo argomento. Oggi avremo una serie di interviste con alcuni esperti, avremo innanzitutto ospite il dottor Giovanni Macedonio, direttore dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli, poi avremo l'ingegner Maurizio Migliaccio dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, Dipartimento di Teoria e Tecnica delle Onde Elettromagnetiche. Ma apriamo innanzitutto con Alessandro Cerboni da Arezzo, noto appassionato di radioascolto, che racconta la sua esperienza in questo campo. Pronto Cerboni, mi senti?
Sì, ti sento benissimo.
Ecco, vogliamo dire innanzitutto di cosa ti occupi nella vita?
Ma io mi occupo di ingegneria dei sistemi come consulente di organizzazione, attività che poi nel tempo mi ha portato a abbandonare gli hobby del radioascolto, o anche perché diventava poco interessante visto che per motivi di approfondimento avrebbe rappresentato anche un investimento eccessivo rispetto a quello che era il livello a cui potevo raggiungere.
Ecco, tu qualche tempo fa hai scritto un articolo sulla cosiddetta teoria radiosismica per Radio Kit Elettronica, ce ne vuoi parlare?
L'articolo da cui era nato poi una serie così di curiosità e di studi era cominciato un po' con la mia ricerca nel campo delle ultralunghe con i radiofari e erano, diciamo, ancora anni interessanti per il radioascolto, insomma era anche internet, era di là da venire, c'erano i primi collegamenti modem e stavamo lavorando, insomma eravamo nell'84. Passando le varie nottate a fare radioascolto nelle ultralunghe, cercando di spingermi sempre più in basso, ebbi a accorsi che c'erano degli strani rumori in quelle frequenze. L'attrezzatura che usavo allora era un vecchio Icom ICR70, un po' modificato, e per ascoltare nelle ultralunghe avevo costruito una specie di loop planare messo intorno alla recinzione di un terreno che era circa quasi un ettaro. È una recinzione che oggi potrebbe sembrare la recinzione di quelle a cariche elettrostatiche per tenere allontanati il bestiame, cioè due spire collegate poi con una ferrite che mi serviva per modificare il lobo. Comunque era un loop piano. Cercavo di spingermi sempre sotto le frequenze anche dei radiofari, quindi demodulavo con il sistema che era lì, quindi non con soluzioni di conversione diretta, anche se si lavorava su frequenze del campo audio. Facendo varie nottate mi ero accorto che c'erano dei momenti in cui si sentivano degli strani rumori, in cui uno in particolare, perché fra l'altro Arezzo è in una zona sismica, o vicino soprattutto a zone sismiche, perché sono a meno in linea d'aria di 40 km anche dalla frangia dove c'è stato il terremoto lì di Assisi e delle Marche, 40-50 km non di più, e era un rumore abbastanza particolare, cioè un rumore che non aveva l'idea di essere di produzione umana, ma nello stesso tempo si manifestava solo in particolari condizioni. Il rumore che io avevo definito come un cellofan accartocciato, e aveva varie intensità.
La carta delle uova di Pasqua, no?
Sì, la carta delle uova di Pasqua, perché una volta erano quella bella argentata di un tempo, aveva un rumore caratteristico, cioè proprio un crepitio nella cuffia e nell'altoparlante, di tanti spike e tanti impulsi, in maniera disordinata, però aveva un livello abbastanza uniforme. Questo qui incidentalmente mi capitò di notarlo circa un giorno e mezzo prima di un terremoto nella zona dell'Appennino. Lì per lì non fu un'ipotesi per le campate in aria, però notai questa singolarità. Dopodiché notai che si formava questo rumore in corrispondenza di circa non meno di 10 ore prima di ogni nuova scossa anche dello sciame sismico successivo. Ne parlai anche con altri radioascoltatori e continuai a sviluppare l'attrezzatura cercando di fare varie radioascolto. Con la collaborazione a quei tempi di Capozza e di altri riuscimmo a raccogliere tutta una serie di informazioni, perlomeno che ogni volta che sentivo certi rumori praticamente nei bollettini riuscivamo ad avere notizia che c'erano state delle scosse.
Ecco Alessandro, a questo punto come ci si potrebbe confondere con disturbi radioelettrici causati per esempio da neon, da apparecchi domestici, poi anche da disturbi atmosferici?
Allora, precisiamo che io abito in una zona di campagna e a quei tempi volutamente cercavo situazioni per ridurre al minimo i disturbi elettromagnetici. Avevo fatto anche delle attività professionali in cui dovevo mettere a punto dei ricevitori per ricevere dei segnali nelle ultralunghe e il sito da dove ascoltavo era particolarmente abbastanza silenzioso.
Anche dal punto di vista atmosferico?
Esatto, anche dal punto di vista atmosferico, cioè i classici suoni che si sentono nelle ultralunghe, cosiddetti whistler, i cori angelici, i canti degli uccelli, i fischi, quelli li avevo già sentiti e raccolti, che fra l'altro era una cosa che mi incuriosiva, insomma. In quel periodo cominciai ad approfondire un po' le notizie vere o presunte anche di quelle che sono le possibilità delle ultralunghe. Tra l'altro ero inciampato anche su delle notizie di presunti studi, dico presunti perché poi non ho approfondito più di tanto, comunque gli studi di Tesla, che già nel 1899 per esempio aveva realizzato un involgimento induttore per trasmettere energia attraverso la Terra, senza utilizzare conduttori elettrici. Questo si parla 1899 a Colorado Spring negli USA. Poi si mormora che aveva fatto degli studi per utilizzare la frequenza che lui aveva stimato di risonanza della Terra intorno agli 8 Hz per sfruttare diciamo alcune possibilità. Dopodiché gli studi se ne sono persi perché erano annegati nel cosiddetto pseudo segreto militare, ma insomma di fantasie ne hanno tirate fuori tante. Rimane il fatto che le LF, cioè le frequenze comprese fra i 3 Hz e i 3 kHz, presentano una notevole affinità anche con i ritmi biologici, con tutta una serie di fenomeni atmosferici, con tutta una serie anche di fenomeni che nulla hanno a che vedere con le emissioni di tipo industriale o di apparecchi. Tra l'altro, ecco, per dare un'idea, io dalla mia postazione riuscivo a sentire quando il vicino accendeva il televisore, ma il televisore, voglio dire, era in linea d'aria a meno di 800 metri, quindi riuscivo a distinguere i rumori industriali.
Ecco, io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che questo tipo di teorie sono meno fantasiose di quanto possono apparire, no? Che possono far credere al trasformarsi in una specie di acchiappa fantastica. fantasmi, no? Di un Ghostbusters che va in cerca di segnali radioelettrici, in quanto poi dopo lo studio della possibilità di prevedere terremoti attraverso il VLF è stato approfondito anche da fonti più autorevoli, no? Mi vuoi ricordare qualche
Sono
cosa?
Degli studi soprattutto di gruppi di studi di lavoro in Europa, c'era stato un progetto fatto dalla Grecia d'accordo con gli americani e anche i francesi. L'Italia in quel tempo non era favorevole. Vorrei dire che allora mandammo anche tutta una serie di lettere e di informazioni a Boschi, all'Istituto di Geofisica, ma hanno avuto un esito ridicolo, del tipo: siamo impegnati a traslocare, abbiamo altre cose da fare, arrivederci e grazie. Insomma, questa è stata tutta la risposta. Avevamo proposto quindi fare una specie di network di radioamatori appassionati per fare una serie di rilevamenti, ma fummo brutalmente respinti. Negli ultimi anni invece il campo degli studi, soprattutto grazie all'impegno dei radioappassionati, ha avuto un notevole sviluppo, perché uscirono per esempio anche degli articoli in seguito anche al terremoto che si è tenuto in California, quella scossa grossa, in cui la rete di trasmissione per il sommergibile aveva rilevato addirittura alcuni mesi prima tutta una serie di precursori, poi definiti così, che dimostravano che si stava preparando la scossa, e da lì sono partiti tutta una serie di studi in questo campo.
Cerchiamo un attimino di riepilogare. In sostanza il muoversi, no, della crosta terrestre, almeno di quanto c'è sotto la crosta terrestre, provocherebbe
delle emissioni elettromagnetiche
nel campo delle VLF, o per i non addetti ai lavori, alle onde lunghe stiamo parlando.
Le ultralunghe, dai 20 kHz a scendere.
Ecco, in sostanza poi questo fenomeno andrebbe anche in parte a spiegare il perché numerosi animali, no, come cani e animali domestici, possano essere disturbati prima, no, dell'arrivo di un terremoto.
Però le teorie sono abbastanza controverse, perché hanno rilevato per esempio la sensibilità per esempio dei cani più che alle variazioni di campo elettromagnetico, anche ad altri fenomeni legati all'emissione di gas sotterranei che avvengono in condizione o prima di qualche terremoto. No, diciamo che gli studi sono stati portati avanti, perché come dicevo già nell'86, ai tempi che poi uscì l'articolo in Radio Kit, era partito un progetto, come dicevo, di Tanzieff, che è un ricercatore, Orun Tanzieff, che era stato chiamato anche giù per l'eruzione dell'Etna in quegli anni. Era partito con una rete di rilevazione sia in Grecia, e un'altra rete era partita anche in Francia, e da lì hanno continuato alcuni studi. Al momento però il problema è che non si sa qual è il precursore specifico che segnala il terremoto, tranne il fatto che si verificano delle emissioni elettromagnetiche che hanno una forma abbastanza particolare.
Ecco, diciamo che purtroppo attualmente le ricerche in questo campo vengono assorbite quasi esclusivamente dagli investimenti per i satelliti, no, che studiano la Terra.
Sì, diciamo che il settore delle ultralunghe è un settore povero, perché non interessa quasi più a nessuno, in quanto i settori che tirano maggiormente sono le ultracorte, perché servono per le telecomunicazioni, e i satelliti hanno il vantaggio di rilevare anche spostamenti minimali della crosta terrestre, per cui si tende a utilizzare quegli strumenti lì, e la ricerca nel campo delle ultralunghe è lasciata all'iniziativa di radioappassionati o di gruppi così, ecco, di ricercatori privati. Ci sono vari gruppi che si occupano di questo. Nei siti, se uno fa una ricerca in internet, adesso si trovano veramente anche varie associazioni che si dedicano a questa attività.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con il dottor Macedonio, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Ecco, dottor Macedonio, vorrebbe dirci due parole a proposito della teoria radiosismica, che appunto sono le ricerche, no, sul cosiddetto fatto che i movimenti tellurici svilupperebbero onde elettromagnetiche nel campo delle VLF, no? Cioè praticamente quasi le onde lunghe, in sostanza.
Siamo questo fenomeno è un fenomeno già noto da diverso tempo, nel senso che le rocce, quando vengono sottoposte a stress o addirittura quando rilasciano sforzo dovuto a un terremoto, per effetto piezoelettrico, quindi un effetto che, in cui si genera un campo elettrico a causa della variazione di pressione di queste rocce, appunto queste rocce emettono delle onde che poi si propagano nella terra. Quindi diciamo esiste un fenomeno, tra l'altro utilizzato anche nell'industria, in cui la pressione di cristalli serve proprio per creare campi elettrici, i famosi accendini piezoelettrici funzionano su questo principio. Quindi è un fenomeno noto e si comincia a studiare appunto in modo molto più sistematico la relazione che c'è tra i terremoti e le onde elettromagnetiche, per in qualche modo cercare di trovare correlazioni.
Ecco, però in Italia le ricerche come sono in questo campo? Vanno avanti o sono state abbandonate a favore per esempio dei satelliti che dall'alto scrutano la crosta terrestre, no?
Beh, diciamo ci sono le ricerche, ci sono diverse ondate, come si può dire, diverse filoni di ricerca che studiano questo fenomeno. In Grecia è molto più sviluppata questa tecnologia, e ci sono anche addirittura degli studi che correlano addirittura dei segnali elettrici come precursori di terremoti. Diciamo, siamo sempre in un campo di ricerca in cui ancora non ci sono delle certezze, per cui anche se apparentemente ci sono delle studi preliminari che prevedono che queste onde elettromagnetiche addirittura precedono il terremoto, però non ci sono ancora degli studi che confermano esattamente questa possibilità. Comunque è certo che associati ai terremoti esistono queste onde elettromagnetiche che vengono emesse.
Ma in sostanza questo potrebbe spiegare, no, il fenomeno degli animali che sarebbero, no, inquieti prima di un terremoto, no?
Diciamo, su questo aspetto, che comunque viene riportato da molte molte descrizioni popolari, non sono state fatte delle indagini scientifiche molto accurate. Devo dire che ormai la ricerca moderna si basa molto più su misure strumentali piuttosto che misure oppure osservazioni qualitative che vedono magari comportamenti anomali degli animali. Devo dire che se ci fossero forti campi elettrici, diciamo che non è escluso, anche se, ripeto, non è una tecnologia che potrebbe essere utilizzata per lo studio dei terremoti, quindi potrebbe essere un fenomeno che comunque è attualmente da studiare. Ecco.
Va bene, dottor Macedonio, io la ringrazio per aver partecipato in trasmissione.
Arrivederla, buongiorno.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E dopo il dottor Giovanni Macedonio, direttore dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli, passiamo all'ingegner Maurizio Migliaccio dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, Dipartimento di Teoria e Tecnica delle Onde Elettromagnetiche. Pronto, mi sente?
Sì, la sento, buonasera.
Ecco, lei esattamente di che cosa si occupa?
Beh, io per la verità mi occupo di campi elettromagnetici e di telerilevamento, quindi diciamo è un argomento un po' latere di questo, però sicuramente posso confermare che sono stati degli studi in merito per stimare in qualche maniera dei precursori degli eventi catastrofici, sismici, che siano rivelabili in quanto modifica del campo elettromagnetico terrestre sostanzialmente. Quello che mi sento di dire però, diciamo che in atto concreto, a parte le teorie un po' avveniristiche, che comunque questi segnali siano estremi, comunque anche nelle ipotesi diciamo più favorevoli, sono dei segnali estremamente deboli e quindi non ovviamente rilevabili, certamente non oggi praticabili per la sorveglianza o comunque la stima come precursori effettivi dei terremoti, che sono ben altri fenomeni che in qualche maniera sono sicuramente più affidabili.
Ecco, ma dico, a che punto sono le ricerche, no? In Italia si viene dato spazio alla ricerca in questo settore, oppure diciamo che la maggior parte delle ricerche viene spinta verso i satelliti, no, che dall'alto scrutano la Terra?
Ma il problema è che sicuramente ci sono delle tecnologie, anche se avanzate, sicuramente danno più risultati in termini di osservazione, però, diciamo, di questi fenomeni catastrofici. Pensiamo ai terremoti piuttosto che altri fenomeni associati, eruzioni vulcaniche di questo genere, quindi sicuramente sono più utili agli scienziati. Ben altro è il ragionamento, che mi sembra in realtà molto al di là da venire, della previsione viceversa, e questo francamente, diciamo, tranne dei casi, come dire, nell'estrema immediatezza, mi sembra ancora che comunque tutta la comunità scientifica, per quanto desidererebbe, sicuramente ben lontana da una risposta.
Ecco, proprio di recente delle stazioni rilevatrici di sommergibili da parte degli americani, che sono in genere, no, persone molto più di larghe vedute forse rispetto a noi italiani, sì, che hanno i sommergibili soprattutto, hanno rilevato dei fenomeni precursori di terremoti con 10 ore di anticipo, e poi avrebbero, proprio in concomitanza di un terremoto che stava per arrivare in California. Invece qui da noi pare che, visto che le frequenze sono assegnate ai sommergibili, ci sia un po' un segreto militare, no, su questo. A lei le risulta?
Da questo punto di vista, diciamo, mi pare che la risposta lo posso dare più un geologo classico, ma sicuramente posso dire che esiste una rete di monitoraggio di varia natura, sia rispetto ad alcune emissioni di gas che per esempio avvengono nella zona dei Campi Flegrei, per quanto riguarda, diciamo, la zona napoletana, o per quanto riguarda altre zone, comunque delle fumarole che cambiano la loro connotazione chimica, o viceversa ci sono delle reti di monitoraggio di piccoli spostamenti, questo si fa anche via satellite, che possono essere indicativi di fenomeni di questo genere, quindi fenomeni di terremoto. Quindi è vero che non si faccia nulla, non credo assolutamente. Che poi, diciamo, dalla misura si riesca a dedurre con certezza lo scatenarsi di un fenomeno di questa portata, questo è ben altra cosa, insomma. Al contrario di quello che si pensa, voglio dire, in questo ambito, cioè l'impiego, per esempio, adesso parlo di un discorso più generale, delle tecniche elettromagnetiche, ovvero del telerilevamento per l'osservazione dei fenomeni ambientali e segnatamente di questi fenomeni che interessano la protezione civile, ma non unicamente questi, possiamo pensare agli uragani, piuttosto che fenomeni tipo di alluvioni, o piuttosto le frane, oppure i sversamenti di idrocarburi a mare, sono sicuramente nelle corde della comunità scientifica italiana, che è assolutamente un ruolo prioritario, al contrario di quello che uno possa pensare, in ambito internazionale. Quindi in realtà, incredibilmente, in questo caso credo che l'Italia non sia seconda a nessuno, il che non significa neanche che non ci siano collaborazioni, integrazione e collaborazione con gli americani, ma non solo loro.
Ecco, dottor Migliaccio, ma le sembra alquanto improbabile che con un ricevitore pressappoco radioamatoriale, no, quale può essere un ICOM ICR70 all'epoca di quando ha fatto questi studi il dottor Cerboni, abbia potuto realmente ricevere qualche cosa?
Ricevere qualche cosa certamente, visto che ormai l'etere è, come dire, occupato di tanti segnali, alcuni voluti, alcuni non voluti. Il discorso, come al solito, penso un discorso molto più banale: quando uno mette un'antenna sicuramente riceve qualche segnale, magari non è la stazione televisiva desiderata, quindi il punto è questo, per la verità. E poi quando si tratta di segnali estremamente deboli, al di là di tutte le teorie aspettative, diciamo, mi sembra ancora più complicato.
Ecco, voi all'Istituto Navale che cosa fate in questo ambito?
In realtà abbiamo cambiato nome e sostanza, abbiamo anche una facoltà di ingegneria e si chiama Università di Napoli Partenope, e nella fattispecie, diciamo, il mio laboratorio e le persone che collaborano con me si occupano di terremoto ambientale, a microonde, per esempio osservazione degli uragani, piuttosto che sversamenti di idrocarburi, cosa molto, diciamo, delittuosa ma molto comune, che avviene nel Mar Mediterraneo e che ha avuto purtroppo degli eventi eclatanti in Galizia recentemente, ma sicuramente sono degli altri fenomeni che interessano la protezione civile e comunque la salute e l'ambiente che ci circonda.
Va bene, io la ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, la saluto.
Buonasera, salve, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Da Twitter, Facebook, passando per Instagram e YouTube, notizie sul terremoto che ha sconvolto il centro Italia, numeri utili, foto, testimonianze. Passaparola per la solidarietà sono stati condivisi online da oltre 360.000 utenti italiani, generando 1 milione di post. È il quadro della viralità del sisma sui social network fornito dalla società d'analisi Blogmeter, l'arco temporale di riferimento è dalle 2 della notte del terremoto alle 11 di questa mattina. Complessivamente, spiega all'ANSA l'analista Vincenzo Cosenza, i messaggi hanno dato luogo a 6,6 milioni di interazioni. Potenzialmente i post pubblicati potrebbero aver raggiunto 5,3 miliardi di altri utenti. 3/4 dei messaggi arriva da Twitter, mentre il 22% da Facebook, valore sottostimato perché non sono conteggiati i post condivisi solo con la propria cerchia di amici, l'1% da Instagram, il 2% da blog e altri siti. Il primo picco di condivisioni si è registrato alle 4, dopo la prima forte scossa delle 3.36 con circa 44.000 post, il secondo alle 11 con 72.000 post. Anche questa volta le prime informazioni online sono arrivate dal basso, osserva Cosenza. Da cittadini particolarmente seguiti sui social e da qualche organo di informazione, il primo è stato Radio 3. Gli account istituzionali sono arrivati solo dopo. Tra i messaggi che hanno generato più interazioni, quelli con i numeri della Protezione Civile corredati dalle immagini di devastazione e macerie provocate dal sisma. I post che hanno generato più interazioni sono stati ad ora il post su Facebook col quale Fiorella Mannoia chiarisce il fraintendimento sull'hotel che metteva a disposizione posti per gli sfollati. Il post di Mario Balotelli su Instagram e l'appello alla solidarietà della star di YouTube Ciccio Gamer e poi i post di El Sharoi, Buffon, Mentana, Belen, Gianni Morandi, De Sica, Pelé, Bonucci. Il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, esprime la sua solidarietà alle persone colpite dal sisma e annuncia una visita in Italia il 29 agosto. Con un incontro alla LUISS di Roma, lunedì sarò a Roma e terrò una sessione di Q&A con la nostra community in Italia, scrive Zuckerberg sul suo profilo FBA e aggiunge: desidero inoltre trascorrere del tempo con la nostra comunità italiana a seguito del terremoto che ieri ha colpito il centro del paese. So che è un momento difficile per le persone che hanno perso i propri cari o la propria casa, e i miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questo disastro. Poi parla di Roma. È una città speciale per me, ho studiato latino e storia classica per molti anni, mi piace visitare le case dei miei personaggi storici preferiti, come Cesare Augusto, che ha creato la Pax Romana, 200 anni di pace nel mondo. Amo Roma così tanto che Priscilla e io l'abbiamo scelta per la nostra luna di miele. Apple ha rilasciato un importante aggiornamento di sicurezza per iOS, il sistema operativo di iPhone e iPad, dopo la scoperta di 3 vulnerabilità utilizzabili per spiare utenti mirati. Le falle erano state scoperte appena 10 giorni fa da 2 esperti di sicurezza informatica. Bill Markak del Citizen Lab dell'Università di Toronto e John Scott Railton della società californiana Lookout, secondo cui a sfruttare la falla sarebbe stato LNSO Group, gruppo israeliano specializzato nella vendita di software spia. Pegasus, questo è il nome del software, è stato scoperto in seguito alla segnalazione di Ahmed Mansour. Attivista per i diritti umani negli Emirati Arabi Uniti, l'uomo ha contattato il Citizen Lab dopo aver ricevuto un SMS sospetto con l'invito a cliccare su un link, se lo avesse fatto. Spiega società di sicurezza mobile, l'iPhone 6 di Mansour sarebbe diventato uno strumento per spiare l'attivista, sarebbe stato possibile seguire gli spostamenti dell'uomo, leggerne i messaggi, ascoltarne le telefonate e così via. L'aggiornamento di emergenza iOS 9.3.5 risolve le 3 vulnerabilità. Nella descrizione, Apple si limita a dire che include un importante aggiornamento di sicurezza per iPhone o iPad ed è consigliato a tutti gli utenti. Singapore batte sul tempo l'Occidente e mette in strada il primo taxi al mondo che si guida da solo. La novità arriva da Nutonomy, società fondata da 2 esperti di robotica del Massachusetts Institute of Technology, MIT, e per ora ha dimensioni ridotte, 6 robotaxi, che arriveranno a 12 entro la fine dell'anno. Sono da oggi a disposizione di alcuni residenti di un quartiere finanziario di Singapore, che possono prenotare una corsa gratuita via smartphone attraverso l'app del servizio. Nella fase di test un ingegnere sarà presente in ogni auto, pronto ad afferrare il volante in caso di bisogno. Test di auto a guida autonoma sono portati avanti da diverse realtà statunitensi tra cui Google e Uber, nonché dalla cinese Baidu. La sperimentazione lanciata da Nutonomy a Singapore è tuttavia la prima al mondo che apre al pubblico le portiere delle auto autonome, obiettivo di Nutonomy, che sta usando i veicoli elettrici Renault Zoe e Mitsubishi Miev e lanciare una flotta di robot taxi entro il 2018. I dati raccolti in questa fase sperimentale serviranno per perfezionare il software di guida autonoma, che l'azienda sta testando anche in Michigan e nel Regno Unito in partnership con alcune case automobilistiche come Jaguar Land Rover.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.